Salmo 53 è abbastanza sorprendente per noi che siamo abituati a pensare che nei libri della Bibbia, comunque in ogni libro, non ci sono mai due capitoli uguali. Uno dice, ma come? Perché di solito se c'è un doppione viene eliminato. E invece qui potremmo dire che è un doppione questo Salmo. E potremmo dire che la ripresa del Salmo 14, che noi già abbiamo visto a suo tempo, molto tempo fa, e che con alcune varianti, quello che noi abbiamo chiamato, non so, mi ricordo più, forse il canto dell'ateo, oppure il canto dello stolto, perché c'è la famosa parola Nabal, ricordate, Nabal vuol dire pazzo, stolto, sciocco, è il nome di un capo tribù presso cui Davide aveva un po' soggiornato quando era in fuga da Nabal, il nome Nabal, quando era in fuga da Saul, ed ecco che quando Davide aveva fatto tanti piaceri, l'aveva custodito i suoi greggi, lui con i suoi guerrieri teneva sotto controllo le varie situazioni, in modo tale che nessuno desse fastidio ai suoi pastori, e poi a un certo punto Davide aveva chiesto qualche aiuto, qualcosa anche per mantenere i suoi uomini, e questo gli aveva risposto picche, dicendo io non so neanche chi è questo Davide, sì, con queste. E allora Davide stava andando per sterminarli tutti, stava salendo la montagna ed ecco che viene incontro la moglie di Nabal. Lui stava facendo festa, si era ubriacato con gli amici, grandi feste, la moglie invece aveva caricato asini, aveva raccolto pagnotte di pane, fichi secchi, frutta e ogni ben di Dio, anche carne già arrostita, e stava scendendo quando tac si incrocia con Davide e dice sono venuta incontro per portarti tutti questi aiuti, tutte queste cose. Davide dice sì, benedetta figlia mia, perché io stavo venendo per annientare tutta la vostra famiglia, perché ho visto che fare del bene agli stupidi non vale, per fare del bene a questi. E allora dice no, non devi preoccuparti, dice la moglie, guarda, si chiama Nabal, ed è Nabal di fatto e di nome, stupido è, stupido rimane. E dopo la moglie torna da leggere, perché è interessante questo racconto che si trova, adesso non mi ricordo più quale dei libri dei re, sto citando un po' a senso, e a un certo punto la moglie ritorna e trova il marito ubriaco, fradicio, eccetera eccetera, e me lo mette a letto, e poi quando è smaltita un po' la sbornia dice guarda che non saresti qui a parlare con me se tu se io non avessi fatto qualche cosa per salvare la tua vita. E gli racconta cosa ha fatto: Davide stava venendo per sterminarvi tutti, tac, lui viene preso da un colpo apoplettico e morirà dopo 2 o 3 giorni. E Davide sposerà questa donna, diventerà una delle sue mogli, una moglie saggia, che perché effettivamente si è dimostrata saggia con il suo atteggiamento, dal momento che il marito era Nabal, stolto, oppure sciocco, oppure pazzo, si può dire un po' tutto. E in effetti io l'ho intitolato Invocazione di salvezza tra la corruzione generale, perché di fatto il Salmo presenta una situazione veramente pietosa, c'è una corruzione da tutte le parti, e quindi Signore, come faremo a uscirne? Come si riuscirà? Come vedete, questi 5 salmi che noi su cui stiamo riflettendo in questi giorni sono un po' tutti dello stesso filone, no? Dal primo salmo, 51, salmo penitenziale, poi il salmo precedente, anche lì un altro salmo di tra tre personaggi, no? L'empio, il buono, la persona pia, il puro e Dio. E poi questo salmo che presenta un po' questa situazione dove viene presentata, c'è la corruzione generale che dilaga e sembra quasi che non si possa far più niente. E viene chiamato anche il canto dell'ateo, ma quando io parlo di ateo credo sempre che è un po' pericoloso parlarne, perché l'ateismo dell'Antico Oriente non era da intendere nel senso teoretico del termine, termini come lo intendiamo noi oggi, no? Teoretico speculativo, ma piuttosto era qualcosa di pratico, esistenziale. L'ateo era uno che viveva come se Dio non ci fosse, ecco, non è uno che stava lì a dire ma Dio non c'è, discuto, no, non è questione di, non è una questione di questo tipo. Quindi è l'ateo, è colui che è convinto che Dio non è interessato alle vicende umane, e quindi lui è là tranquillo, da là io sono qua, e quindi cosa c'è tra noi? Non c'è niente, no? Quindi l'ateismo in senso qualcosa che non è assolutamente, che non interferisce assolutamente con la mia vita, che ci sia Dio o non ci sia Dio non cambia assolutamente niente, e quindi Dio vive, i dèi o Dio vive in un'atmosfera dorata, indifferente a qualunque cosa succeda sulla terra, come dicevano i pagani di fatto, no? I dèi sono sul monte Olimpo, noi siamo qui e loro mangiano l'ambrosia, noi invece siamo costretti a mangiare altre cose, e quindi indifferente a tutte queste cose. Quindi allora che cos'è la storia? Se davvero è così, se davvero fosse così, capite che la storia diventa il campo di azione dove vince il più forte, il prepotente, l'ingiusto, mentre Dio assiste impassibile nel suo isolamento e là, lontano, nella sua trascendenza, Dio è là, io sono qua, tanto, e non si può fare niente, è una specie di atteggiamento di rassegnazione, no? Cosa possiamo farci? E dunque l'autore di questo salmo vuol contrastare questo modo di vedere le cose e dice vigorosamente che invece Dio interviene, anche se secondo un progetto che non sempre è secondo quello che pensiamo noi. Dio arriva, ricordiamo già dei proverbi che abbiamo anche da noi, Dio lascia fare ma non strafare, no? Oppure Dio non paga il sabato, per dire che comunque Dio interviene quantomeno te lo aspetti. E quindi no, Dio viene e ristabilisce la giustizia violata, cioè è colui che rimette le cose a posto. Ricordate la famosa Tzedekah di cui vi parlavo, no? Che viene chiamato giustizia, è proprio questo Dio che capovolge il modo di vedere dell'uomo e risistema le cose secondo il criterio giusto, non secondo come la pensiamo noi. E al di là di tutto il resto, forse l'unico versetto di questo salmo che è un po' diverso tra il salmo 14 e questo salmo 53, c'è il versetto 6 che gli autori dicono che è un versetto piuttosto difficile, e in effetti però nella traduzione che sono riuscito io a raffazzonare da una parte e dall'altra, anche perché poi laddove le cose non erano molto chiare, i Masoreti, che sono stati i primi commentatori dei Salmi, hanno interpolato parole per chiarire, per cui poi non sappiamo noi qual era il tenore originale, per cui abbiamo magari, poi non c'era la stampa un tempo, per cui un Masoreta ci aggiungeva uno, l'altro ci aggiungeva l'altro, e il copista quando si trovava a fare una copia nuova, dice quale scelgo, questo o quello, magari metteva tutte e due, confondendo ulteriormente le cose, no? Perché i Masoreti sono i primi commentatori della Bibbia, erano quelli che facevano il commento, spesso facevano un commento, come dire, al margine. C'era quindi la masora marginale, poi c'era la masora interlineare, c'erano diversi tipi di masora, per cui come io lo so, se leggo un libro magari scrivo alcune note in margine oppure faccio alcune note sopra le righe. Sì, siamo nell'epoca ormai medievale, cioè alto medioevo, quindi molto molto lontano, perché di fatto la lingua ebraica è andata perduta, dopo l'istruzione, già con ai tempi di Gesù non si parlava già più l'ebraico, si leggeva e chi sapeva leggerlo leggeva, lo capivano anche, ma non si parlava più, perché c'era l'aramaico e l'aramaico era un dialetto babilonese del nord, quindi perché gli ebrei erano stati là, sottornati e parlavano un'altra lingua, come tanti ebrei, vedremo domani il brano degli Atti degli Apostoli, che a Gerusalemme c'erano diverse sinagoghe, c'era la sinagoga ebraica, le sinagoghe ebraiche, perché Gerusalemme era abbastanza grande, e potete immaginare, siccome in giorno di sabato non si può percorrere più di un certo tratto, bisognava mettere delle sinagoghe a portata di, che uno non potesse andare in sinagoga e fermarsi tutto il giorno e tornare il giorno dopo, perché aveva già esaurito tutto il percorso da fare. E allora c'erano sinagoghe anche di lingua greca, la sinagoga dei Cirenei, la sinagoga degli Ellenisti, la sinagoga dei Liberti, diverse, però noi lo sappiamo perché ce ne parla appunto San Luca negli Atti degli Apostoli. E queste erano. E la lingua parlata nell'impero romano, la lingua ufficiale era il greco, non era il latino. A Roma il latino lo parlavano soltanto i ceti nobili, schiavi, la gente povera, eccetera, parlava soprattutto il greco, perché il latino era andato già perduto, fuori a portare schiavi dappertutto, capite? Gli immigrati hanno portato la loro lingua, poi come è normale che sia così. Da che mondo è mondo, noi ci lamentiamo, questi gli arabi passi per la strada, si sente che parlano arabo, e beh, la loro lingua, come che parlino, per loro è normale che sia così. Comunque, e per cui siamo partiti da questo versetto 6, che è l'unica, potremmo dire, differenza di questo Salmo, perché sembra davvero una ripresa del Salmo 14. Potremmo dire che potremmo trovare in questo Salmo anche qui due strofe, i versetti 2 e 5 e poi i versetti 6 e 7, anche perché il Salmo è abbastanza breve come potete vedere. E il versetto 2 e 5 comincia a presentare la profonda collusione, potremmo dire la profonda unione e legame che esiste tra ingiustizia e ateismo, cioè chi è l'ateo è colui che è anche ingiusto, quindi approfitto del fatto che Dio si fa gli affari suoi, io mi faccio i miei per farli sporchi, sto seguendo l'idea, no? Un tempo si diceva, ricordate che Kant, perché Kant postula, Kant è uno dei filosofi più atei, però lui postula l'esistenza di Dio, perché dice senza l'esistenza di Dio noi non possiamo avere la morale, non possiamo avere l'etica, e dunque la critica della ragion pratica, che di fatto è l'etica, c'è la critica della ragion pura, poi c'è la critica della ragion pratica, se vi ricordate, insomma, terza liceo penso, almeno classico io ai tempi, era proprio questo, il postulato. Come Dio non c'è, non è dimostrabile, dice Kant, ricordate, siamo nell'illuminismo, no? Però bisogna postularlo, perché se no sarebbe un caos. Come fai a fondare la morale? Come fai a fondare il bene e il male se non c'è Dio? E allora lo mettiamo come postulato. E allora era quello che dicevano anche i nostri vecchi, anche mio nonno, che diceva, se non ci fosse Dio sarebbe già un inferno sulla terra, perché la gente approfitterebbe. Quindi questo cosiddetto timore di Dio, che era piuttosto la paura dei castighi, qualche volta tratteneva un po' dal fare del male ancora peggio. scusate, ma il raffreddore non mi dà tregua, non mi dà tregua. Allora, ritorniamo a noi. Cominciamo con l'inizio. Allora, ho detto la prima strofa, dicevo questa unione che c'è tra ingiustizia e ateismo, e poi la seconda strofa, vedremo i versetti 6-7, ci presentano piuttosto la sentenza di Dio. Cioè, Dio cosa dice di fronte a queste stupidità, quest'uomo stolto, che presuntuoso, pazzo, che dice Dio non c'è? Cosa dice Dio? Ecco, allora Dio interviene, e qui vengono presentate tre situazioni, tre modi di intervenire, li vedremo dopo. Intanto comincia sempre con la solita maniera, stavolta non c'è, ancora c'è a chi presiede, come sempre, a colui che presiede, tradotto spesso il maestro del coro, e poi c'è una nota che dice su Mahalat. Di per sé Mahalat, non so, sì, un Mahalat, di per sé è un'indicazione un po' oscura che ricorre anche in un altro salmo, salmo 88, lo troveremo tra mesi e mesi, perché prima che siamo andati arriveremo all'88, e da alcuni studiosi è stato tradotto per la malattia, quindi sarebbe un salmo per la malattia, ma altri studiosi preferiscono lasciarlo così, lasciarla in ebraico, come se si trattasse di una evocazione di intonazione melodica. Letteralmente è per l'inferma. Probabilmente c'era un canto che veniva cantato per l'inferma, aveva una certa intonazione, e allora come si dice, cantiamo questo salmo sulla melodia del Christus vincit, no? Ecco, capite? Oppure cantiamo questo canto sulla melodia, lo sai che i papaveri, ecco, come quando, non so, in oratorio si facevano i canti, no? E si sostituivano le parole di alcune canzoni mettendone degli altri, si lasciava la melodia e si girava. Allora, probabilmente così gli studiosi, però noi non sappiamo, perché non eravamo là, dunque non si può sapere, sono ipotesi, sono delle possibilità che gli studiosi suggeriscono. Poi ancora Mashil, che vuol dire a chi che istruisce, quindi è un salmo istruttivo, come abbiamo visto l'altro, quindi è un salmo che ha la funzione di donarti la sapienza, di farti capire le cose con gli occhi giusti, con gli occhi di Dio. E poi ancora di Davide, le Dawid. Disse lo stolto, vediamo, e vedete che la traduzione che io ho dato è gli incoscienti pensano, ma io sono andato a cercarlo, ho due versioni della Bibbia in ebraico, ma tutte e due danno il Nabal, quindi è un singolare, quindi non sono gli incoscienti, ma è lo stolto, o Nabal, o il pazzo, dice, disse lo stolto nel cuore di lui, cioè dentro di sé, Dio non c'è, ecco questa, che non è l'affermazione, come dicevo prima, dell'ateismo, ma è piuttosto un ateismo pratico, cioè Dio non è qui, non si preoccupa di noi. E poi adesso, probabilmente, se capite, perché siccome poi il verbo diventa al plurale, si sono corrotti, e poi comincia con una serie di verbi al plurale, allora dice, allora probabilmente c'è stata una fuga, vi è scappato all'autore, ha fatto un singolare dimenticandosi che, e allora secondo me è la traduzione che io ho preso, che ha cercato di aggiustare le cose, ma in realtà lo stolto non è tanto una persona singola, ma è piuttosto un nome collettivo, potremmo dire, è ogni uomo che ha dentro questa incapacità di vedere le cose in maniera corretta, in maniera vera, quindi ecco il vero stolto. Ricordate l'angelo Gesù che dice, stolto, questa stessa notte morirai, e quello che hai accumulato di chi sarà? Vi ricordate? Il Vangelo di Luca, che presenta un po' questa questa situazione. Cioè, stolto, nel Vangelo di Luca, è afron, vuol dire incapace in greco, afron vuol dire incapace di riflettere, cioè superficiale, cioè non hai riflettuto abbastanza e hai buttato lì una cosa detta in maniera sciocca, superficiale, banale, ecco. Però dice, lo stolto fa parte di questa gente che sono corrotti, hanno compiuto abominevole malvagità, è anche singolare nell'ebraico, quindi una malvagità terribile. Non c'è chi fa bene, dove bene vuol dire anche bello, la parola è tov in ebraico, che vuol dire sia bene che bello, perché per Dio, ricordate, e Dio vide che era cosa buona, la parola è tov, che vuol dire cosa bella, era bello, era bene, perché il bene che non è bello non è neanche bene, bene e bello coincidono, no, lo diceva anche Aristotele, lo diceva ancora San Tommaso, bonum et pulcrum in unum convertuntur, quindi fa parte della, cioè una cosa che non è buona non ti affascina, ma deve essere anche bella. E il fascino nasce dalla bellezza, anche la bellezza morale, no? Che attira lo sguardo, che attira il desiderio di stare con la persona che ha questa bellezza morale. E Dio dai cieli, allora abbiamo visto questa situazione, Dio dai cieli guarda giù sui figli dell'uomo, Ben Adam, potremmo tradurre Ben Adam è sui terrosi, sui gli uomini, cioè i fragili, i figli dell'uomo, per vedere se c'è un saggio, cioè uno che comprende. Notate bene, il Salmo era maschil, uno che istruisce, cioè uno che fa da maestro. Esiste una persona saggia? Quindi è come se l'immagine è come di vedere, no, Dio dal balcone che guarda giù, dice vediamo, ci sarà ancora un saggio, ne è rimasto qualcuno? E allora per vedere uno che comprende, cioè un maschil, viene ripresa la parola che abbiamo trovato all'inizio, che è appunto che è colui che istruisce, uno che cerca Dio. Allora capite già chi è il saggio, chi è il maschil, è la persona che cerca Dio, cioè è la persona che sta cercando la verità, la pienezza, la vita, la luce. Chi non cerca Dio è stolto, è pazzo, perché cerca la banalità, vanità di vanità, tutto è vanità, no? E allora ecco la situazione catastrofica, ognuno ha deviato, insieme si sono pervertiti, quindi anziché mettersi insieme per fare il bene, si sono messi insieme per compiere azioni inique. Non c'è chi fa il bene, e ancora ecco la conclusione, non ce n'è neanche uno, ecco, guarda, catastrofe, siamo veramente alla frutta, non c'è più niente, tutti corrotti, no? tutti corrotti, no? Nel fasta di Verdi finiva tutti gabbati, qui invece tutti corrotti, ecco. E quindi questa situazione è il primo quadro, no? Questa, da una parte l'ingiustizia e l'ateismo che vanno insieme, queste persone ingiuste, queste persone presuntuose che cercano semplicemente se stessi. E ultima, versetto 5, l'ultima parte di questa prima strofa, forse non sanno i facenti iniquità, mangianti il mio popolo, come mangiassero pane, ed io non hanno invocato, cioè forse non sanno, vuol dire, forse non sanno, sottinteso, come andrà a finire, no? Sono davvero stupidi. Cosa pensano? Di poter andare avanti all'infinito a fare ingiustizie, a coltivare violenze? Cosa credono? Non sanno? In effetti la traduzione che vi ho dato, non hanno dunque giudizio, no? In realtà nelle ebraiche forse non sanno i facenti iniquità, cioè quelli che si comportano male, mangiando il mio popolo come mangiano, come mangiassero il pane. Cioè in fondo mangiare qualcuno come il pane vuol dire, abbiamo anche un modo di dire, no, italiano, ah, questa cosa qui l'ho mangiata come il pane, no? Per dire una cosa normale, è un pane, era, ecco il mio pane, oppure per dire l'abbondanza di quanto ne ho fatto di questa cosa qui, per me questa cosa è stata come un pane. E allora qui invece l'ingiustizia è diventata il loro pane, insomma, no? E quindi facevano fuori i poveri, hanno mangiato gli umili, no? Come mangiassero pane e Dio non hanno invocato, cioè hanno fatto come se Dio non ci fosse. E dunque hanno vissuto, capite, qui è la definizione dell'ateo, vivere come se Dio non ci fosse. Ed ecco la seconda parte, i versetti 6-7, sono appena due versetti. Eccola, là furono in terrore dove non c'era terrore. Questo versetto un po' oscuro, che cosa vuol dire? Questi che si credevano di poter competere con Dio, che si credevano dei padri eterno, a un certo punto sono stati presi dall'angoscia, dal terrore, in situazioni banali, no? Cioè loro che si credevano chissà chi, a un certo punto, di fronte ad alcune situazioni, se la sono date a gambe, cioè hanno scoperto di essere nulla. Cioè cosa ha fatto il Signore? Tac, ha capovolto la situazione, no? Queste persone si credevano arrivate e invece scoprono di essere semplicemente dei poverini. Quindi ecco questo versetto 6, là furono in terrore dove non c'era terrore, cioè dove non c'era ragione per temere. Quindi prima cosa il terrore, ecco l'oracolo divino, Dio interviene, prima cosa risultato il terrore, paura, l'uomo che non crede in Dio è preso dalla paura e dunque cerca di trovare tutte le sue sicurezze nel mondo, ma nel mondo le sicurezze non ci sono, no? Anche perché puoi comprarti tutto, ma non puoi comprarti la vita. Ecco il terrore, cioè la persona inquieta. Pensate al nostro mondo, no? Che è un mondo di benessere, ma è un mondo di depressivi. Depressione, suicidi, paure, sensi di, ogni tanto leggo sul giornale, panico. Gente, anche giovani, presi dal panico, ma non c'è niente da temere, il panico, sentirsi in una situazione trappola, una situazione di assedio, ecco la paura. Non c'è da temere, eppure c'è paura, ecco il primo risultato. Tu non hai scelto Dio, hai fatto a meno di Dio, alla fine ti trovi veramente solo, e la solitudine ti dà paura, ti dà angoscia. Seconda risultante, l'assedio. Interessante perché è molto moderno questo, no? Perché Dio disperse le ossa degli accampanti contro di te. Questi ti hanno fatto l'assedio, ma Dio ha disperso le loro ossa, no? E dunque questo Dio è il Dio che interviene. Disperdere le ossa vuol dire li ha sbriciolati, insomma. Quando ricordate la narrazione di Ezechiele, la valle delle ossa inaridite, le ossa secche, cioè cosa vuol dire ossa secche? Ossa senza vita, è una specie di ossario, nell'ossario non c'è vita, non c'è niente. E poi ancora li ha svergognati, perché Dio li ha respinti. Quindi cosa ha fatto Dio? Dio è intervenuto e li ha messi in fuga, no? Come quando in una guerra coloro che erano assediati improvvisamente diventano gli assedianti, cioè capovolge la situazione. Il nostro Dio, ecco qui la giustizia di Dio, la Tzedekah Yaveh, è proprio questo, è un Dio che viene a capovolgere tutte le situazioni, tutte le tue attese. Le tue attese erano che tu avresti fatto il bello e il brutto tempo, avresti scelto tu di fare quel che ti piace, perché comunque nessuno ti avrebbe contrastato, ma invece Dio c'è, tu non ti rendi conto, ma lui è qui. E quindi tu li hai svergognati perché Dio li ha respinti. Chi darà da Sion la salvezza di Israele? Yeshuot, c'è la parola Yeshuot che vuol dire, cioè chi darà, è un po' un'invocazione quasi di Gesù, Gesù vuol dire salvatore, colui che salva, no? Naturalmente questa finale di questo salmo vuole esprimere, ci fa capire che questo salmo probabilmente è stato cantato, usato durante l'esilio, oppure durante qualche situazione difficile anche in Israele, assedi da parte di... Israele era di tanto in tanto assediato dalla potenza di turno. Israele era uno stato che si trovava in mezzo alle grandi potenze. Quando vincevano gli Assiri o i Babilonesi, era schiavo degli Babilonesi. Quando il faraone interveniva per andare a dare il ben servito ai babilonesi e agli assiri, attraversava Israele e le prendeva anche da questo. Per cui la cosa che Isaia e altri profeti continuavano a dire: non alleatevi con nessuno, rimanete neutrali, perché se ti allei con uno... Ma i re non avevano capito questa storia qui, si credevano sempre di fare i furbi e di allearsi col più forte, dopodiché succedeva esattamente l'opposto. Allora l'unica cosa era la neutralità, tu non scegliere nessuno, scegli Dio, lascia fare a lui. E allora ecco qui la domanda, una domanda retorica: chi darà da Sion, cioè dal monte di Sion? È Dio, no? Che chi abita sul monte di Sion? È Dio, Dio, il monte di Sion è dove c'è il tempio, no? Chi darà da Sion la salvezza di Israele nel far tornare Dio la prigionia del suo popolo? Vedete che c'è il riferimento all'esilio, no? Il ritorno è quasi a dire: questo Dio che abita in Sion si sveglierà, interverrà, arriverà a riportarci a casa. In fondo si capisce che questo è un brano, una frase forse aggiunta durante l'esilio. Signore, se è sveglio, se davvero c'è, si prenderà cura di noi, arriverà il momento. Quindi vi dicevo già, no? La prima, abbiamo avuto due deportazioni molto grosse, la prima 10.000 persone 597 a.C., la seconda 587, quando hanno deportato tutto, hanno distrutto il Tempio, hanno ridotto Gerusalemme a un mucchio di macerie, e da lì fino al 538, quando c'è 539, l'editto di Ciro, quindi intorno al 530, 32, gli ebrei ritornano, quindi è passato di tempo, più di 50 anni, e 50 anni cambiano le cose, però c'era la nostalgia del ritorno. Signore, se il Signore ci facesse tornare dalla prigionia il suo popolo, allora esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Cioè il nostro Dio cosa fa? Capovolge la situazione. Come era cominciato il Salmo? Il Salmo cominciava con lo stolto, il folle, finisce con la speranza. È cominciato con una descrizione di una situazione irreparabile e finisce con una situazione completamente capovolta. La speranza che Dio interverrà al momento giusto per rimettere a posto le cose. E quindi ancora è un salmo che possiamo dire nei momenti di difficoltà, no? Possiamo pregare nei momenti di difficoltà, questo salmo ci può dare un aiuto, dire: guarda Signore, io sono sicuro che tu sei capace di rimettere a posto le cose, sei in grado di dare speranza anche quando tutto sembra buio, nero, senza luce. E adesso possiamo pregarlo insieme. Gli incoscienti pensano: qui Dio non c'è, sono corrotti, commettono azioni inique, nessuno più agisce bene. Dio dal cielo si china a guardare gli uomini, per vedere se esista un saggio, uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che agisca bene, neppure uno. Non hanno dunque giudizio tutti questi malfattori che mangiano il loro pane divorando il mio popolo, ma che non invocano Dio. Ecco, sono colti da terrore, anche se non v'è ragione di essere atterriti. Dio infatti disperde le ossa degli assedianti, tu li hai svergognati perché Dio li ha respinti. Oh, venisse da Sion la salvezza per Israele, restaurasse Yahweh il suo popolo, esulterebbe Giacobbe, gioirebbe Israele.